Continuiamo insieme a Raffaella Bardelli, docente di storia dell'arte, il nostro percorso tra le immagini della Natività nel nostro territorio. Così riusciremo a gustare ancora meglio il clima dell'Avvento. È un cammino tra le piccole meraviglie artistiche che ci offre la nostra terra e che ci accompagnerà fino a Natale. Oggi siamo a Viconago, un bellissimo paesello che si affaccia sul lago di Lugano. La chiesa è dedicata a Sant'Antonio Abate. Allora, cos'è che vediamo, Raffaella? È una lunetta sopra una finestra, non è proprio conservato benissimo questo affresco, vero?
Esatto, questo affresco attribuito da molti a Guglielmo da Montegrino rappresenta una natività che insieme è anche una sacra famiglia, nel senso che abbiamo la figura di Maria accompagnata da quella di Giuseppe, il bambino posto a terra, il bue e l'asino che lo stanno riscaldando e gli angeli sia a terra che in cielo che sono festanti per la nascita appunto di Gesù.
Ecco, io vedo una cosa strana in questo affresco. San Giuseppe, che in quelli precedenti che avevamo trattato nelle altre puntate, era seduto un po' in disparte, con la faccia un po' pensierosa, un po' in visione, diciamo. Qua invece è in piedi, ha in mano un bastone con un fagotto e sembra quasi che ha una mano sopra la fronte, sembra quasi che stia guardando chissà dove. Ma in realtà cosa fa sto San Giuseppe?
Probabilmente è abbagliato dalla luce emanata da Gesù bambino, perché questo affresco allude probabilmente alle visioni di Santa Brigida di Svezia, una monaca del 1300 che ebbe appunto questa visione mistica della Natività e vide la Madonna porre a terra il piccolo Gesù dopo averlo partorito, il quale emanava una luce potentissima e molto molto forte che abbagliava perfino il volto della Madonna. La Madonna è descritta appunto da Santa Brigida di Svezia in ginocchio davanti al bambino con le mani giunte, proprio come la si vede in questo affresco, mentre lo sta adorando.
Ecco, Gesù bambino poverino non si vede invece perché
si
vedono solo i piedini perché l'affresco è scomparso. A proposito della Madonna, io vedo che ha una veste rossa con un mantello blu, ma questi due colori, ti ricordi, dicevamo dei simboli?
Esatto, sono due colori simbolici. Il rosso porpora indica la regalità e blu indica l'acqua, allude all'acqua che è parte del nostro corpo e quindi allude all'umanità della Madonna. Intorno al 1400 i colori infatti della veste della Madonna vengono invertiti, cioè precedentemente avevamo il manto rosso e la veste blu. In questo caso appunto è dal 1400 in circa in avanti abbiamo la veste rossa e il manto blu, quindi i colori vengono invertiti, ma il significato appunto rimane lo stesso sostanzialmente. Diciamo che il rosso porpora viene messo sull'abito della Madonna ad indicare il fatto che ella nel suo grembo ha tenuto il re dei re, cioè Gesù, quindi il rosso porpora dell'abito rimanda appunto alla regalità di Cristo.
Questo contatto che ha avuto con Cristo.
Esatto.
Questo affresco, che appunto è in stile abbastanza popolare e anche un po' rovinato, lo troviamo nella chiesa di Viconago. Per poterci andare, purtroppo la chiesa è chiusa, dovreste telefonare alla parrocchia, vi do il numero 0332 590159, sperando che il parroco sia accogliente. Poi da Viconago ci spostiamo a Luino e precisamente alla chiesa di San Pietro in Campagna, che è una chiesa un po' fuori da Luino, verso sulla strada per andare a Fornasette, vicino al cimitero. Questa viceversa è aperta, per fortuna.
Sempre,
per cui siamo perfetti. Anche qui ritroviamo una natività con una Madonna che nello stile ricorda quello che abbiamo appena visto. C'è la grotta e in più questa Madonna ha i capelli non coperti dal velo, ma sciolti e biondi sulle spalle. E io mi chiedo perché?
esattamente come la descrive Santa Brigida, come l'aveva vista di fatto Santa Brigida e come la descriverà appunto nel suo diario. Bionda, coi capelli lunghi e sciolti, anche ondulati, infatti si vedono un po' le onde dei capelli in questo affresco, capelli appunto sciolti sulle spalle, quindi questa è proprio una rappresentazione ancora più fedele alla visione di Santa Brigida di Svezia. Inoltre sono interessanti anche gli angioletti, ci sono tre angioletti, sì. Esatto.
Bianco, rosso e verde.
Esatto, all'ingresso della grotta. Anche gli angioletti sono citati sempre nelle visioni di Santa Brigida. Quindi anche qui troviamo proprio una richiesta esplicita del committente di essere fedele a un testo che era famoso nel 1400, perché questo affresco è del 1400, oppure anche la conoscenza personale dell'artista sconosciuto verso appunto questo diario,
quindi
insomma.
Un testo che era molto molto diffuso e conosciuto,
certo.
E poi mi dicevi che uno dei pastorelli che sono non c'è prospettiva qua sopra, no. La grotta, fatti più piccoli per dire questi sono più lontani, ci sono due pastori, uno dei quali
sembra, secondo la tradizione, rappresentare Jacopino da Luino, che fu il fondatore del convento del Carmine, ed è stato seppellito Jacopino da Luino proprio sotto questo affresco, quindi secondo la tradizione si è fatto rappresentare anche lui
in vesti molto umili, quelli di un pastore.
Di un pastore, esatto, infatti uno dei due più caratterizzato
dell'altro
esatto.
Sì. Campagna a Luino, abbiamo appena ammirato un affresco in cui c'è questa Vergine nella grotta, ma in alto, dietro alla grotta, appunto, ripeto, non c'è prospettiva, quindi è tutto un po' dislocato in qualche modo pressappochistico, c'è una immagine scura, marrone scuro, con lo skyline, non so come si dice, della città, no? Cioè c'è una città turrita, piccolina. Ma cosa potrebbe essere secondo te? Invenzione o magari invece copia di qualcosa che vedeva il pittore?
Ma potrebbero alludere ai castelli di Cannero, queste due. In realtà ce n'è una anche più piccola in fondo, no? Infatti sì. I castelli di Cannero sarebbero tre isolotti. tutti con delle
all'altezza delle costruzioni. Di lui, ma dalla parte piemontese.
Esatto, però da lui non si vedono benissimo, sì. Tra l'altro. E quindi questo castello abbastanza basso, con esteso in larghezza, con delle torri e un altro in lontananza, potrebbero alludere proprio a questi due isolotti di Cannero, che probabilmente appunto il nostro pittore aveva visto.
Molto
perché
bella,
esistevano già, certo, all'epoca del 1400, bisogna dirlo.
Erano precedenti.
Sì, sì, esatto.
Rimaniamo sempre in San Pietro e qua invece abbiamo un'adorazione dei magi. Qua siamo a un altro livello, non è più una pittura popolaresca, ma mi sembra elegante. Ed è proprio l'adorazione tipica dei magi. Due sono in piedi, uno è in ginocchio, che mi sembra quello con la barba bianca. La Madonna presenta Gesù, che forse benedice con la manina, sì. E poi abbiamo cavalli, servitori, comincia a essere una scena un po' più popolata. Spiegami un po'.
Esatto, qui siamo un secolo dopo il precedente affresco, quindi siamo nel 1500. Questo affresco è stato attribuito a un allievo, a un pittore seguace del Bramantino, perché è stato ritrovato un dipinto molto simile a questo in Val d'Intervi. In questa rappresentazione è molto più raffinata, come dicevi tu, rispetto alla precedente. È sempre presente la Sacra Famiglia, quindi Maria e Giuseppe, con il bambino e i tre magi che, secondo Leone Magno, che scrisse, appunto interpretò la figura dei magi nel V secolo, rappresentavano le tre età dell'uomo, oppure anche i tre continenti allora conosciuti, anche se qui appunto non troviamo ancora il Maggio Moro, che invece troveremo in un affresco, in un altro affresco.
Sì,
di cui
infatti la rappresentazione anche per i bambini è sempre che ce n'è,
esatto,
uno nero, anche,
esatto,
nel nostro presepio.
Esatto, ecco. Esattamente. Qui interessante anche notare appunto la presenza del corteo, come dicevi tu, di cavalli, dromedari e servitori, che rimandano sicuramente alla rappresentazione dell'adorazione dei magi degli Uffizi. La famosissima Pala Strozzi, appunto, che venne realizzata da Gentile da Fabriano nel 1400. È probabile che questa pala sia stata il punto di riferimento di tanti artisti che decisero poi di ispirarsi a questa rappresentazione, che era ricca di particolari, con una grandissima profusione di ori, di ricchezza. Ovviamente qui troviamo poi anche l'aspetto della realtà, che si innesta appunto nella storia di Gesù, perché lo sfondo non è uno sfondo palestinese, ma è uno sfondo che rimanda proprio alle nostre zone, con le montagne, il sentiero.
Proprio le montagne, quasi quasi sembra un resegone quello che si intravede.
Esatto, esatto, esatto. Quindi sì, ancora una volta appunto questi episodi, come spesso succedeva, episodi biblici, vengono calati nella realtà del nostro territorio, in contesti ambientali conosciuti poi dai fedeli.
Molto bello questo. Ma adesso gli ultimi minutini li dedichiamo santuario del Carmine, rimanendo a Luino. Anche questa è una chiesa che è sempre aperta, ma sì, è in centro a Luino in realtà.
Esatto.
E qui vediamo un'altra adorazione dei magi, e qua invece il nostro Moretto c'è.
Oh, qui c'è, infatti, è in ultima posizione, purtroppo, diciamo che spesso è in ultima posizione il Maggio Moro.
Erano un
in
pochettino.
Effetti, il primo inginocchiato è sempre il Maggio più anziano, poi c'è quello in mezza età,
ecco.
E poi c'è quello più giovane, che guarda caso il Maggio Moro, insomma, ecco, che è un po' in disparte. Qui notiamo anche la presenza dei doni. Uno è già stato deposto ai piedi della Madonna e gli altri due sono in mano appunto ai due magi. I doni dei magi sono oro, incenso e mirra, e rappresentano l'oro la regalità, l'incenso la divinità e la mirra l'umanità, perché appunto con la mirra si poi ungeva il corpo del defunto, quindi ciò allude anche alla futura morte di Cristo.
Ecco, l'ultima cosa che ti chiedo, cioè il bambino è benedicente, qua veramente proprio un bambino che si protende verso il magio più anziano,
sì.
Ma quindi il realismo si è andato un po' perduto, perché il bambino benedice?
Ma qui, insomma, l'idea è sempre di rappresentare il concetto teologico della benedizione, no? Verso un'umanità, perché i magi rappresentano l'umanità intera, appunto perché sono la rappresentazione dei vari continenti e delle varie età dell'uomo.